in ambito Linux è perfettamente normale parlare di distribuzioni, ma è possibile farlo anche in ambiente MS-DOS? Lo scopriamo oggi in questa puntata di Facciamo DOS Chiacchiere. Allora, innanzitutto dobbiamo un attimo capire cos'è una distribuzione. In primis è una parola che io soffro di un po' di balbuzie e mi sta dando qualche piccolo problema, ma cercherò di passare oltre. Allora, cercherò di essere abbastanza rapido e conciso perché l'argomento, sì, non voglio addentrarmi troppo. Comunque Linux di per sé è un kernel, non ha nessun software aggiuntivo, dobbiamo andare ad aggiungerlo successivamente. Infatti ci si riferisce a Linux, ma in realtà è una semplificazione del GNU Linux, perché GNU è tutto un concetto che sta alla base del software libero, mentre Linux è solamente il kernel, quindi il fulcro centrale. Noi quindi, per avere un computer Linux funzionante, abbiamo bisogno del kernel e poi di tutti i software che ci sono a corredo, quindi si parte dalla shell di sistema fino ad arrivare ai servizi basilari, non so, a un Windows Manager, a un'interfaccia grafica e così via. Una distribuzione Linux non è altro che una raccolta di questi software che vengono più o meno personalizzati in base alle esigenze che può avere l'utente finale. Diciamo proprio super semplificando, quindi non solo la più famosa che potrebbe essere Ubuntu, per esempio, ha un determinato interfaccia grafica, ha un sistema operativo che si basa sul tal kernel, mentre magari Debian potrebbe essere più orientato ai server, quindi magari ha un occhio di riguardo su tutti i servizi che possono girare sul computer, che ne so, un servizio web, un web server, un server mail e così via. Poi fino ad arrivare a distribuzioni un po' rese famose da alcune serie televisive, tipo Kali Linux, che è orientata alla sicurezza e soprattutto a come girarla, ma questo è un ulteriore discorso. Insomma, ci sono un sacco di versioni sostanzialmente dello medesimo sistema operativo. C'è quella con la grafica più carina, c'è quella con la grafica un po' più spartana, quella orientata ai computer più nuovi e quella ai computer un po' più vecchi. Ma come possiamo portare tutto questo nel nostro mondo bellissimo del DOS? Come avevo già parlato in qualche puntata precedente, magari vi consiglio di andare ad ascoltarla se solo mi ricordassi qual è, però ce n'era una che trattava vagamente questo argomento. Il DOS di per sé è un sistema operativo molto molto basilare rapportato a quelli moderni. E di per sé l'installazione non esiste, noi possiamo tranquillamente formattare il nostro hard disk, lanciare un solo comando e questo va a copiare quei tre file fondamentali che servono per far avviare il computer. Poi ovviamente non avremo la tastiera nella nostra lingua, non avremo il supporto del mouse, non avremo un sacco di altre funzionalità, però comunque il sistema si avvia. Poi, in realtà, di questi tre file solo due sono fondamentali per l'avvio di MS-DOS, che sono io.sys e msdos.sys. Il primo è io, chiaramente, quindi ha tutte le... non è un'esclamazione in sardo, ma richiama tutte le routine di input e output, mentre invece msdos.sys contiene il vero e proprio kernel del DOS. Il terzo file è il command.com ed è l'interprete di comandi, cioè è quel programma che viene caricato in memoria e che interpreta appunto tutto quello che noi andiamo a digitare sulla tastiera. Teniamo a mente questo concetto perché ci tornerà utile fra qualche minuto. Nel frattempo proseguiamo sul concetto di distribuzione MS-DOS. Anzi, cioè una distribuzione DOS, che ormai la parola MS-DOS la uso come sineddoche per riferirmi a tutto quel bellissimo mondo di questo sistema operativo in modalità testo. Questo concetto mi è proprio venuto in mente perché qualche tempo fa ho installato PC DOS dell'IBM su un portatile perché ha nativamente il supporto alle PCM CIA. Quindi ho detto no, invece di mettere su il DOS, l'MS-DOS classico, e poi stare lì a cercarmi dei driver che magari funzionano o non funzionano, provo a installare questo. L'installazione ovviamente va a buon fine e ho scoperto subito che, per esempio, il programma che utilizzo tantissimo, cioè Edit, il PC DOS non ce l'aveva, aveva un E generico, ma molto molto più valido secondo me dell'edit, perché aveva implementava delle funzionalità insomma tutto sommato molto interessanti. E quindi ho preso tutti quei tre file di cui è composto questo software e li ho copiati su un dischetto. Secondo esempio, per deframmentare il mio hard disk non utilizzo il defrag fornito di base con MS-DOS, ma compress probabilmente, dalla suite PC Tools, perché secondo me funziona un po' meglio sia dal punto di vista grafico, che è più carino, ma anche proprio come ordinamento e tutto quanto. Poi ci sarebbero anche altri esempi, per esempio 4DOS come interprete di comandi o QM386 come gestore di memoria, però il concetto è proprio questo: avere un sistema operativo costruito sulle mie esigenze. E come da tradizione ero sotto la doccia un giorno e ho pensato, ma perché non mi faccio una mia distribuzione DOS? E quindi mi sono armato di pazienza, ho preso il mio fido blocchetto e la mia bellissima penna stilografica e ho cominciato a buttare giù un elenco di cose che potrebbero servirmi per questa ipotetica distro DOS, come mai si potrebbe chiamare. Questa puntata darà dei consigli se magari anche voi volete imbarcarvi un po' in questa bellissima avventura del farvi la vostra installazione personalizzata. L'unico problema è che ovviamente anche se nella mia testa ho l'idea proprio di fare un installer serio con un sacco di opzioni e funzionalità, poi non sarà mai distribuibile perché il concetto di abandonware è molto fumoso, sono software comunque che fanno a capo di grosse multinazionali, anche se sono completamente proprio super obsoleti, però tecnicamente sono ancora software sotto licenza, quindi non è che io posso farmi una bella distro, masterizzare un CD e buttarlo in rete, cioè magari no. Allora, l'idea che mi ero fatto io era quella di utilizzare un floppy di avvio e dopo preparare un CD con tutto quello che potrebbe servirmi. Considerando che, come ho detto qualche minuto fa, sono solo tre i file fondamentali per il DOS, di cui uno neanche poi così fondamentale, la situazione è molto semplice. Mi faccio un dischetto autoavviante con un programma di installazione, ma scritto in Basic o anche in Visual Basic se lo voglio fare un po' più bellino, e poi andare con dei menu a selezionarmi tutto quello che voglio installare nella mia nuova distro. E quindi in questo modo potremo avere il completo comando della nostra installazione, perché ovviamente programmando un installer fatto bene potremo andare a scegliere sia l'interprete di comandi che il gestore di memoria estesa, magari l'editor, magari il driver del mouse. Possiamo decidere che programma di defrag utilizzare, se utilizzare magari anche un Xcopy più evoluto, ci sono altre versioni esterne, utilizzare un driver del CD-ROM magari più snello e leggero, oppure addirittura possiamo andare a, io per esempio, parentesi, utilizzo tantissimo l'iOmega Zip, io uso sul mio 486 sul Pentium una versione IDE, versione interna, e ho un dischetto di installazione che mi sono personalizzato che non va a caricare anche driver SCSI, driver della parallela, perché a me non serve. Quindi anche in un'ipotetica distribuzione DOS potremmo andare proprio a selezionare con precisione millimetrica tutti i software e driver che vogliamo utilizzare. Sempre poi nell'ipotesi di andare a automatizzare il più possibile la nostra installazione, avevo anche ipotizzato un'installazione standard di Windows 3.1, 3.11 o anche 3.0, quello che preferite, e poi successivamente fare una scansione per capire che scheda grafica è installata, se è installata una scheda sonora, e magari andare a copiare i driver specifici di quel dispositivo hardware. Uno dei vantaggi di questi sistemi abbastanza vecchi è che io posso installare Windows 3.11 su un computer qualsiasi, ovviamente tenendo l'installazione base, quindi senza installare alcun driver aggiuntivo, e poi quella directory posso comprimerla e posso decomprimerla su qualsiasi altro computer, perché, come appunto detto in quella famosa puntata di cui non ricordo più il titolo, l'installazione del DOS e anche quella di Windows non erano così specifiche per quel computer, cioè io posso installarle, poi vado a copiare proprio la directory pura e semplice e funziona, non va a creare file nascosti chissà dove, oppure gerarchie specifiche di directory, no. Copio, incollo su un altro computer e così via. E questo sempre nella mia mente da uomo che si è fatto la doccia e gli è venuta l'idea geniale, che non è che serva sto granché, però mi piaceva proprio il concetto di dire mi faccio un CD con tutto quello che mi serve e poi un menu che mi va a personalizzare un po' tutta l'installazione. E in effetti avere un sistema che funziona con parti molto stagni è estremamente comodo per queste cose, perché io posso andare a preinstallare, diciamo, su un computer da battaglia tutti eventuali software, programmi, applicativi o anche giochi, dopodiché vado a comprimere la directory e le posso immagazzinare su un CD-ROM o non so, su più floppy, ma la vedo già più scomoda se vogliamo fare una distro. E questo mi dà la possibilità di avere proprio di automatizzare il più possibile. Adesso faccio un esempio: c'è un CAD che utilizzo spesso fin da troppi anni, che una volta installato è sufficiente comprimere appunto la directory, poi si decomprime su un altro computer e questo funziona. E questo è molto pratico perché non devo più cambiare 8 dischetti ogni volta, ma mi faccio un'installazione standard definendo dei parametri che vanno bene più o meno per tutti i computer, magari tutta la parte relativa alla scheda grafica o alla stampante la lascio perdere, poi vado a personalizzarla in base a dove andrò ad utilizzarlo. Questa è una cosa che nei software moderni è già difficile, ma anche nei software per Windows 3.11, perché andavano a copiare alcune DLL e alcuni file proprio all'interno dell'installazione. Quindi se volessi fare anche una distro che va un po' sul grafico, su programmi un po' più evoluti, per le mie scarse capacità questo sarebbe già un po' più difficile. Però ecco, insomma, diciamo che facendo anche un passo indietro e tornando proprio al pure semplice sistema operativo, possiamo veramente sbizzarrirci fare un mega Frankenstein di vari pezzi presi da sistemi operativi, da DOS diversi. Per esempio, un altro caso che mi sono dimenticato di citare all'inizio della puntata, il disk copy presente in DRDOS 6 ha una funzionalità che permette di scrivere l'immagine su un file, cosa che invece disk copy dell'MS-DOS 6.22 non ha. Io che di solito tendo ad archiviare tutti i floppy che trovo, perché magari un po' per importanza storica, anche soprattutto per importanza affettiva, è una funzione molto comoda. E questo appunto, questo disk copy del DRDOS è un altro comando che porto sempre con me nel mio dischetto delle meraviglie, che poi vado a sovrascrivere su quello del DOS 6.22. Insomma, di esempi da fare ce ne sono veramente tantissimi, però mi premeva, vabbè, è un termine un po' forte, però mi piaceva proprio questo concetto di poter, con un sistema operativo così vecchio, ma dal punto di vista proprio dell'installazione così semplice, che ci permette di andare a costruircelo un po' secondo le nostre esigenze. E tra l'altro mi è venuto in mente che questo può essere uno spunto per fare alcuni video, cosa che purtroppo il mio canale YouTube adesso è un po' fermo, però proprio far vedere e costruire insieme a voi fisicamente una distribuzione potrebbe essere un'idea abbastanza interessante, credo. Puntata che alla fine si è rivelata una puntata short, ma non sapevo di farla, cioè l'idea era quella di fare una puntata normale, ma alla fine poi vabbè, insomma, il tema è quello che è, quindi è diventata una puntata short. Vi facciamo due chiacchiere e termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, che ovviamente esce quando esce. Sotto in descrizione vi metto il link al mio canale YouTube, che magari se mi voglio imbarcare seriamente in questa pazza idea di fare una distribuzione DOS, magari posso, vedrò come fare. Vi lascio anche il link di tutti i podcast della Lega dei Videogiochi, di cui Facciamo Due Chiacchiere fa parte, il link al mio canale Telegram, al gruppo Telegram, dove possiamo interagire o seguire solo le ultime uscite. E beh, che dire, vi ringrazio e alla prossima, ciao.